Una cabala di pedofili satanisti diretta da prominenti democratici è accusata di rapire, stuprare, mangiare bambini e berne il sangue per vivere per sempre. Il presidente Donald Trump lotta contro questo gruppo malvagio, fino al regolamento dei conti, con arresti di massa di politici e figure pubbliche come Hillary Clinton, George Soros, Bill Gates, Tom Hanks e Oprah Winfrey. Questo scenario da cartone horror, ovviamente non basato su fatti dimostrati, è alla base di QAnon, una delle più assurde teorie complottiste dei nostri tempi. Nata in rete negli Stati Uniti, si è rapidamente trasferita nel mondo reale ed è ormai diventata globale. È arrivata anche in Europa, spinta dalla pandemia. Spinta dalla pandemia. Spinta dalla pandemia. Spinta dalla pandemia. Spinta dalla pandemia.
La nave dei folli è lieta di presentare Futuro Onnipresente. Spunti di riflessione su limiti e possibilità della resistenza all'avvenire cibernetico nell'epoca del totalitarismo scientista. Settimo episodio.
L'ormai noto simbolo Q ha fatto la sua prima grande entrata europea alle manifestazioni anti-Covid a Berlino, Londra e Parigi. A Berlino estremisti di destra hanno ostentato i simboli di QAnon assieme alle bandiere del Reich durante un tentato assalto al Palazzo del Parlamento. Siamo a Costanza e questa è la seconda grande manifestazione organizzata in Germania contro le misure adottate dal governo per contenere la pandemia. Qui si sono dati appuntamento gruppi di ogni colore politico. Il divieto di ostentare simboli estremisti è stato osservato, ma le teorie e i principi di QAnon sono tutt'altro che assenti.
Il governo sta cercando di dividerci introducendo queste misure. C'è un enorme controllo da parte dello Stato. Io sono venuto qui per i diritti di tutti, anche in nome di QAnon, perché anche QAnon mette in guardia dal fatto che le persone sono sempre più divise.
Si ha la sensazione che ci manipolino per mantenerci in uno stato di paura. Penso che le misure anti-Covid siano eccessive, penso che ci abbiano messo una museruola.
Prego affinché ogni persona si allontani dalle convenzioni. Voglio che più gente si svegli.
Pia Lamberti, una psicologa sociale tedesca, spiega una tra le ragioni del successo di QAnon. Nonostante le apparenze innocue di molti sostenitori di QAnon, il movimento è stato definito una minaccia terroristica nazionale negli USA. In Europa i suoi sostenitori sono spesso legati all'estrema destra e per gli esperti c'è da preoccuparsi.
Capitolo numero 5. Il dissenso tra New Age e complotto. Prima parte.
Yeah.
Se la lotta per l'emancipazione è messa a dura prova dall'esistenza di queste pseudo-alternative rosso-verdi, cambiando drasticamente prospettiva le cose non vanno affatto meglio. Il fronte del dissenso, in realtà più che altro un magma informe sorto in opposizione alle restrizioni sociali e alle misure sanitarie della recente epoca pandemica, per quanto critico nei confronti di alcune esagerazioni delle tecnoscienze, ha tuttavia molti punti in comune sia con i trans postumanisti, sia con i tecnoecologisti. Condividendo in larga parte la visione occidentale di dominio e gestione della natura, pure le persone che si sono mosse contro il Green Pass e i sieri igienici sono in fondo convinte sostenitrici della modernità tecnologica. Semplicemente, si fa per dire, vorrebbero evitarne, anche se non si sa bene come, le derive più recenti e distopiche. Come se fosse possibile fermarsi, ad esempio, allo stato del telefonino all'antica e boicottare gli smartphone e la rete 5G. Come se lo sviluppo dell'industrializzazione fosse mosso da buonsenso e non da spietati calcoli economici legati allo sfruttamento generalizzato. Come se fosse possibile autogestire strumenti e tecniche che, per funzionare e anche soltanto per esistere, necessitano di catene di approvvigionamento di materie prime su scala globale, complicati impianti di lavorazione, assurde necessità di trasporto, oltre che schiavismo, violenza e sottomissione. Come se la Costituzione italiana, ampiamente idealizzata, bastasse per arginare l'avanzata dei poteri sovranazionali. A questo va aggiunto, come ulteriore punto d'incontro, la brutta attitudine a informarsi, comunicare e organizzarsi pressoché unicamente su internet, generando al contempo sia l'illusione di indipendenza dai media ufficiali che garantirebbero l'accesso alla tanto sbandierata verità, sia un profluvio di notizie verosimili, quando non palesemente assurde, facilmente bollate dagli avversari come fake. Poiché la flebile mobilitazione contro il totalitarismo digitale sorta dall'operazione coronavirus ha visto l'assenza totale o al massimo la presenza ultra minoritaria delle componenti più radicali, questo dissenso è difficile da collocare politicamente. Distante da una sinistra che pressoché ovunque si è completamente assoggettata alle regole del potere, non soltanto in ambito sanitario, sarebbe tuttavia erroneo definirlo di destra, nonostante parecchie sigle e persone si rifacciano e provengano da questo ambito, e sia innegabile che alcune componenti fasciste abbiano cavalcato la situazione approfittandone per uscire allo scoperto, in un'epoca in cui ideologie e gruppi reazionari stanno crescendo un po' ovunque. Composto in generale da persone che fino ad allora non si erano mai mosse per questioni politiche, questo magma del dissenso, pur essendo alquanto variegato, mostra alcune tendenze riscontrabili in città, regioni e anche nazioni lontane tra loro. Innanzitutto, ed è uno dei tasti più dolenti, l'età media è drammaticamente alta, data la quasi totale assenza delle generazioni al di sotto dei 20, addirittura 30-40 anni. Spaventati da un mondo che faticano a comprendere, timorosi di schierarsi per qualcosa che è stato fatto credere loro essere potenzialmente mortale per i più deboli, oppure rincretiniti da un bombardamento infocognitivo che li ha colpiti fin da piccolissimi, inchiodandoli davanti a TV, computer e telefonini per ore e ore durante la giornata. Fatto sta che le piazze del dissenso li hanno visti pressoché assenti, mentre al contrario in tanti hanno aderito in pieno alla campagna di difesa pubblica contro il virus, sebbene ne fossero le principali vittime.
Un esempio su tutti. All'epoca del Green Pass, molti studenti, oltre ad autogestire il contagio, disinfettando mani e locali a più non posso, autoinfliggendosi mascherine e correndo a farsi vaccinare, durante l'occupazione di alcuni licei si sono messi a controllare i pass sanitari all'ingresso. Chi non li aveva non poteva entrare nelle scuole liberate. È successo a Roma nei licei Cavour, Virgilio, Tasso, Augusto, Giulio Cesare, Socrate, Mamiani, così come all'Istituto Tecnico Armellini. Idem al Buonarroti e Aldini di Pisa e chissà in quante altre scuole superiori in giro per l'Italia, soprattutto laddove c'era una forte presenza di collettivi studenteschi, che peraltro non facevano che riprodurre la prassi in voga nella stragrande maggioranza dei centri sociali. Il collettivo politico del liceo Manzoni di Milano, occupato nel gennaio 2022, ha preso una posizione forte a favore del vaccino obbligatorio.
In questa galassia, inoltre, è forte la presenza di valori e ideologie patriottiche, con ampio sventolio di bandiere tricolori.
Peraltro, le stesse che durante il lockdown pure i sostenitori delle misure di protezione appendevano ai balconi.
È una fiducia incondizionata nella Carta Costituzionale, invocata come sicuro argine all'avanzata della dittatura sanitaria. Mostrando una certa somiglianza con il vecchio movimento dei forconi, nelle piazze contro il Green Pass e nelle iniziative di critica alle vaccinazioni sono presenti molti liberi professionisti,
come l'associazione Partite IVA,
membri dei sindacati di polizia in stato di allarme per le morti da vaccino,
ma favorevoli all'aumento del controllo che ritengono necessario,
avvocati,
ma non critici della macchina giudiziaria che vogliono soltanto modificare,
medici e infermieri
che chiedono una riforma sanitaria e un rafforzamento della sanità pubblica.
Le forze dell'ordine, soprattutto la polizia e i militari, sono state tra le poche realtà in cui sono emersi con maggiore chiarezza i dati su decessi ed effetti avversi da vaccino Covid-19. Tant'è che sia alcuni sindacati di polizia sia un alto numero di agenti sono presenti nei gruppi del dissenso. Questo è avvenuto perché le forze dell'ordine e i militari in generale sono stati sottoposti a una sorta di sorveglianza attiva, diciamo sorta, perché la sorveglianza attiva vera e propria prevederebbe l'osservazione da parte del medico, del ricercatore o dell'ente preposto degli effetti di un farmaco tramite analisi, test, questionari, interviste, in cui la persona che ha assunto il farmaco è monitorata e sollecitata a comunicare qualsiasi effetto strano o indesiderato sul breve, medio e lungo periodo. Al contrario, la sorveglianza passiva, adottata in seguito alla campagna vaccinale, è quella lasciata alla discrezione dei medici curanti, che dovrebbero comunicare all'AIFA qualsiasi effetto collaterale segnalato dal paziente. È però emerso che i medici non soltanto non segnalavano gli effetti avversi, ma anzi tendevano a minimizzarli, arrivando a porre diagnosi psichiatriche della serie teleinventi e prescrivere psicofarmaci ai malcapitati, addirittura persone con sintomi gravi. Attorno a questi seri Covid si è creato un clima di estrema superficialità e omertà che ricalca quanto già si era osservato in psichiatria. Un'altra modalità della sorveglianza passiva è quella delle segnalazioni all'AIFA eseguite direttamente dai pazienti, che generalmente non sanno neanche di poterle fare. Inoltre, la cosa non è semplice, il sito si blocca spesso, tant'è che alcuni sanitari dissidenti hanno creato gruppi di supporto per aiutare chi ha subito danni da vaccino a fare la segnalazione quando i loro medici si sono rifiutati. Nonostante qualsiasi problema sorga dopo l'assunzione di un farmaco, dovrebbe essere oggetto di segnalazione, si assiste invece a una diffusa negazione della correlazione tra vaccino e patologie post-vaccinali. La cosa però non sembra essere sfuggita ai medici militari, probabilmente perché per loro la conoscenza delle diagnosi risulta indispensabile ai fini della verifica della persistenza dell'idoneità psicofisica del militare stesso. In questo caso quindi la normativa ha favorito soltanto in determinati contesti quello che in teoria si sarebbe dovuto fare osservando tutta la popolazione. Il giustizialismo ha le armi spuntate perché il potere, sebbene colto con le mani nel sacco, l'ha sempre fatta franca e anche quando è stato sconfitto ha semplicemente passato la palla a un'altra forma o cupola di potere. Anche se le cause legali e i processi dovessero andare a buon fine, con la condanna di qualche suo alfiere, il potere non verrà minimamente scalfito, dato che è nella sua natura autoriprodursi all'interno dei palazzi di giustizia e di governo.
Queste folle, che col passare del tempo sono quasi sparite dallo spazio pubblico per rintanarsi nel mondo telematico, radunano cittadini onesti e per bene, tra cui spiccano molti sanitari dissidenti, persone qualsiasi e, in alcuni casi, qualunquiste. Costoro, anche se in buona fede, spesso accusano chi ha seguito i regolamenti pandemici, così come chi si schiera dalla parte della ribellione climatica o della ideologia gender, di essere un gregge di pecore. Eppure, benché si credano non manipolabili, anche queste coscienze che si dicono risvegliate, a guardar bene sono estremamente permeabili alla propaganda. Non avendo in Italia molti punti di riferimento,
tranne alcuni giornalisti d'inchiesta e medici non allineati,
quando non si accodano ai nuovi partitini del controsistema, si ritrovano ad attendere la salvezza da leader che vengono da lontano, facendo da cassa di risonanza a correnti sovraniste ora trumpiane, ora filo Kennedy o finanche putiniane.
È un onore lasciare il microfono alla persona che più di qualunque altra sul pianeta ha lottato per difendere i diritti dei nostri figli e dei bambini, ma è un uomo che non ha bisogno di presentazioni. Potete immaginare di chi sto parlando?
So I would ask that you invite him to the microphone by showing him how you feel about liberté.
Mostrategli qual è il vostro sentimento della libertà, invitandolo a prendere il microfono.
Robert Kennedy Jr., nipote di John Fitzgerald Kennedy, è candidato alle prossime primarie del Partito Democratico dove sarà avversario di Biden, che accusa di incapacità e belligeranza. Cattolico fervente, già sostenitore di ONG ambientaliste che si battevano contro il cambiamento climatico, in seguito ha sposato la causa antivaccinale ed è diventato un'icona dei cosiddetti no-vax grazie a interventi dal palco in occasione di manifestazioni contro vaccini e Green Pass, anche in Europa. Ha avuto una parte importante, forse decisiva, nelle pressioni legali che hanno obbligato Pfizer e Moderna a desecretare gli studi preliminari che hanno dimostrato come entrambe fossero perfettamente a corrente dei rischi impliciti nei vaccini contro il Covid-19.
Ha mai mollato, lasciato andare il potere senza che venisse chiesto?
The power that they have taken away from us over the past 20 months. They will never give back.
Il potere che ci hanno preso negli ultimi 20 mesi non ce lo ridaranno più.
They have taken away our freedom of speech. They have closed the churches.
They have taken away jury trials against companies, no matter how negligent they are, no matter how reckless they are, no matter how grievous your injury, you cannot sue that company.
Alla maggioranza che ha accettato la versione ufficiale li accomuna anche il fatto di essere influenzabili e di seguire una qualche mandria, la mancanza di dibattito dal basso, di capacità critiche e autocritiche. In questo caso i contenuti, invece di passare sui canali mainstream, sono veicolati dai circuiti cosiddetti alternativi. Un profluvio di siti internet e canali social, oltre a una manciata di televisioni indipendenti, ma che possono portare le persone a credere, ad esempio, che gli immigrati siano la causa dell'impoverimento.
A loro danno i soldi che tagliano dalla spesa pubblica,
anziché poveracci usati all'occorrenza come pallottole umane lanciate dai padroni in progetti di destabilizzazione economica o per diventare nuove servi a cui affibbiare i lavori più umili e pericolosi. Pressoché inesistente uno sguardo profondo e scevro da ideologie, che siano di destra o di sinistra, sul contesto storico, politico, sociale, umano. Nella maggioranza dei casi l'attivismo si riduce al consumo e alla condivisione dei contenuti profusamente prodotti dall'informazione dei canali alternativi. Ci si limita all'osservazione impotente dello svolgersi degli eventi, anche se interpretati da un altro punto di vista, e così nulla cambia. L'opposizione alle forze del tecnopotere non decolla e il popolo del controsistema assiste all'arrivo del nuovo mondo, che a ben vedere è semplicemente l'aggiornamento di quello vecchio, illudendosi che prendere atto di alcuni aspetti della transizione sia sufficiente a cambiare le sorti dell'umanità o, peggio, della propria patria, fede, sistema di valori. Avete ascoltato la prima parte del quinto capitolo di Futuro Onnipresente, testo dei Mozzi della Nave dei Folli, pubblicato all'interno del libro Futuro senza avvenire, Nautilus Autoproduzioni 2024.
Had the rocks not been thrown, there would have been no chance of the killing.